Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Una buona giornata a tutti da Gabriella Caramore. Domenica scorsa con Jean-Louis Ca abbiamo visto Abramo, la figura di Abramo, come uomo della prova, come uomo della speranza di un popolo di conquistare la sua identità. Oggi abbiamo pensato in questa vigilia pasquale per i cristiani e nel quinto giorno della festa di Pesach, la festa che celebra per gli ebrei la liberazione dall'Egitto e dalla schiavitù, di raddoppiare la lettura della Bibbia e di dedicare due puntate al sacrificio di Isacco, quella di oggi e quella di domani, perché il racconto è davvero inquietante e perché anche la figura di Abramo, più di ogni altra forse dell'Antico Testamento, implica anche la fede dei cristiani oltre che dei musulmani, come vedremo in una delle prossime puntate. E parlando di un sacrificio umano e di una sopravvivenza, presenta un'analogia forte con la vicenda cristiana. Ma appunto, poiché è sabato e poiché in sovrappiù è Pesach, questa puntata con il rabbino Benedetto Carucci Viterbi l'abbiamo registrata qualche giorno fa, e lo diciamo perché un ebreo osservante vuole anche che la sua osservanza relativa ai precetti sia resa manifesta. A questo proposito vi ricordo che del rabbino Carucci Viterbi abbiamo edito recentemente Le luci di Shabbat, cioè la riflessione relativa al sabato nella tradizione ebraica, e invece anche Rabbi Akiva, che poi è sul tema dell'interpretazione, quindi riguarda tutte queste nostre puntate, questo nostro lavoro.
Genesi, capitoli 18 e 22. La legatura di Isacco, con Benedetto Carucci Viterbi.
Allora, saluto il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, una buona giornata a lei.
Buongiorno.
E allora, innanzitutto, dobbiamo, per raccontare l'episodio di Abramo e Isacco, dobbiamo capire bene chi è questo figlio per Abramo. In fondo ne aveva avuto già uno dalla sua serva Agar, di questo parleremo nella prossima puntata, nella prossima settimana, con Sharzad Hushmanzadeh, quindi vedremo anche Abramo nella tradizione islamica. Ma appunto, chi è Isacco per Abramo?
Isacco è il figlio della tarda età di Abramo e di Sara, la sua moglie da sempre. È un figlio assolutamente miracoloso, perché Sara è una donna anziana. Il testo ci dice che da tempo era finito il flusso delle donne a lei, ma era anche stata per tutta la vita sterile, quindi è una doppia condizione di impedimento alla procreazione. E in questo senso allora Isacco è veramente il frutto dell'assoluto miracolo per la tarda età e per questa impossibilità. Isacco è annunciato nella sua nascita dagli angeli che vanno a trovare Abramo e Sara nel querceto di Mamre, in una tenda che è aperta da tutti i lati, che è una buona dimostrazione di quanto è ospitale Abramo, che non lo riconosce evidentemente come angeli. E lì viene dato l'annuncio di questa nascita, che in realtà era già stato dato ad Abramo da Dio alla fine del capitolo precedente, e così come Abramo anche Sara ridono alla notizia. È il figlio di una doppia risata, Isacco, e infatti il suo nome vuol dire proprio risata, è una forma del verbo ridere. Colui che riderà, se dovessimo tradurre letteralmente. E veramente questo è uno dei nomi più, se mi si passa l'espressione, ironici di tutto il testo biblico, perché veramente se c'è un personaggio che veramente non ha nulla da ridere,
non ride,
è proprio Isacco, che non solamente ha nulla da ridere, ma effettivamente non sarà un personaggio particolarmente allegro e ridanciano. Forse questo ci indica che bisogna intendere la risata e quindi la felicità su un piano diverso, che non quello del ridere quotidiano e legato alle cose che sono un po' leggere.
Ecco, vogliamo leggere brevemente, anche se magari su questo brano poi ritorneremo in un'altra puntata, l'episodio della apparizione degli angeli alle querce di Mamre, o di Mamre, come lei ha detto. Magari leggiamo soltanto la seconda parte, in cui appunto c'è l'annuncio di questa nascita prodigiosa.
«Dov'è Sara, tua moglie?» Rispose: «È là, nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio». Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te fra un anno, e Sara avrà un figlio». Allora Sara negò: «Non ho riso», perché aveva paura. Ma egli disse: «Sì, hai proprio riso».
Ecco, e poi continua l'episodio dell'intercessione di Abramo. Allora non possiamo fermarci molto su questo episodio, perché quello che ci interessa è proprio il cuore di questa nascita di Isacco.
Mi sembra che il contesto nel quale nasce Isacco, ben rappresentato da questo episodio, è un contesto assolutamente particolare di, diciamo, condivisione e di reciproca attenzione. Qui sono tutti attenti agli altri. Abramo è molto attento a cercare degli ospiti, a farli entrare in casa sua. Gli ospiti sono molto attenti a essere rispettosi nei confronti di Abramo. Dio è molto attento alle esigenze di Abramo. Il Midrash, l'interpretazione rabbinica, ci dice che in verità il momento era un momento in cui era talmente caldo che non passava nessun ospite potenziale. Inoltre Abramo era un uomo vecchio e diremmo convalescente da un'operazione, perché aveva da poco fatto la circoncisione. E nonostante questo era la porta in attesa che arrivassero degli ospiti da ospitare. Certo, quindi Dio gli manda di proposito.
È proprio l'icona dell'ospitalità, no?
Ma oltre che dell'ospitalità, del venire incontro a quella che è l'esigenza profonda della persona. Dio manda gli angeli, uomini, ospiti, perché vuole permettere ad Abramo di fare quello che veramente Abramo vuol fare, ovvero di ospitare. Allora, in questo contesto di grande attenzione che nasce Isacco, è interessante allora riflettere alla luce di questo sul tema del cosiddetto sacrificio, cioè come mai in una pericope, ovvero una lettura settimanale che comincia con questo episodio, che è un episodio tutto tramato di attenzione fortissima, si trova alla fine questo che sembra invece un avvenimento assolutamente spaventoso, un avvenimento nel quale invece l'attenzione all'altro sembrerebbe essere assolutamente cassata. In realtà non è così, quindi bisogna riuscire a vedere da un'altra prospettiva questa storia del cosiddetto sacrificio.
Lei dice che in realtà non è così, adesso ce lo dimostrerà e sarà arduo dimostrarlo.
In realtà sarà un po' difficile, ma in realtà non è così.
E non ci potrebbe invece essere qualcosa di spaventoso? E poi
c'è certamente qualcosa di spaventoso, ma la conclusione dell'episodio, che appunto non è quella della morte di Isacco, annulla per sempre la possibilità di fare cose così spaventose, ovvero di uccidere i propri figli. Ma quello che è interessante è la lettura che ne dà la tradizione, che angola la prospettiva in un altro senso, e questa angolatura mi sembra ben radicata in questa scena iniziale.
Ecco, in questa scena iniziale, tra l'altro, appunto, c'è un'altra cosa forse da osservare, che questa accentuazione della discendenza, della nascita del figlio, è un elemento molto medio orientale e molto arcaico, questa ricchezza nella discendenza. Oggi avere molti figli in molte parti del mondo può essere una calamità, una sventura, no?
Questo è certamente vero dal punto di vista, diciamo, generale demografico. È chiaro che se io la vedessi puramente semplicemente dal punto di vista della prospettiva ebraica, non tanto e solamente la prospettiva normativa, invece il tema dell'avere figli è un tema nucleare e direi di grande rilievo, per un motivo abbastanza semplice, che in realtà se non ci sono ebrei non c'è nemmeno ebraismo. E allora l'ebraismo contemporaneo è esattamente il problema per certi versi opposto, ovvero un ebraismo che si sta assottigliando quantitativamente in maniera sempre più evidente.
Sì, appunto per l'ebraismo, ma non necessariamente per tutti.
È vero, questo è vero.
Senta, poi seguono altri capitoli che leggeremo poi in altre puntate, la intercessione di Abramo per Sodoma, la vicenda di Lot e delle sue figlie, Abramo e Abimelech, quindi Abramo con gli stranieri, con le altre popolazioni limitrofe. C'è come un tentativo in questi capitoli del ciclo di Abramo di far vedere, come dire, che ci sono dopo tutto buone relazioni tra...
Sì, beh, mi sembra che... Gli esempi siano molteplici nel caso di Abramo.
Isacco primo, e Ismaele, i due bambini che giocano insieme, no?
Per esempio, ma direi anche prima, l'attenzione che Abramo mostra nell'intercedere a favore di Sodoma e Gomorra per un luogo e genti con cui lui realmente non ha nessun tipo di relazione e che tra l'altro erano in maniera consolidata considerate delle cattive persone. Abramo non si pone il problema di intercedere per loro, ancora il rapporto con Abimelech, ancora il rapporto con Melchisedec, re di Shalem, che gli porta pane e vino, che è il sacerdote del Dio eccelso. Insomma, ci sono molti episodi che ci mostrano Abramo come effettivamente quel padre di una moltitudine di genti che è dentro il suo nome.
Quindi anche un interlocutore delle altre genti, diciamo.
Mi sembra che sia proprio l'elemento ricorrente, o uno degli elementi ricorrenti certamente della figura di Abramo.
Ecco, poi nel capitolo 21 è raccontata questa nascita, il Signore visitò Sara come aveva detto e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco, il figlio che gli era nato e che Sara gli aveva partorito, e poi lo circoncise, e poi appunto c'è questa bella scena iniziale di questi due bambini che giocano insieme, anche se poi per la gelosia di Sara Abramo è costretto ad allontanare Ismaele con la sua madre Agar, e dunque in un certo senso Abramo ha già perso un figlio, perché Abramo era molto affezionato a questo bambino Ismaele.
Sì, questo Ismaele. È un elemento che secondo me non sempre è sufficientemente sottolineato, ovvero il fatto che a fronte e accanto del cosiddetto, ancora una volta, sacrificio di Isacco, c'è un cosiddetto sacrificio di Ismaele, perché Ismaele viene mandato nel deserto con poca acqua insieme a sua madre. Il Midrash accentua questa pericolosità perché ci dice che Ismaele, che non era un bambino, era malato in quel momento, era febbricitante, e tutti sanno, dice il Midrash ripreso da Rashi, che chi è febbricitante ha più bisogno di acqua, quindi l'acqua che portavano con loro Agar e Ishmael in realtà era un'acqua che non sarebbe sicuramente stata sufficiente. Andare nel deserto senza acqua significa di fatto morire. E la reazione di Abramo a questo invito che Sara gli fa di cacciare via Agar è una reazione per certi versi più emotivamente evidente di quella che ha, anzi che non ha, che dal non, punto di vista sì. testuale, a fronte della richiesta del sacrificio di Isacco, perché il testo lo dice che ad Abramo dispiacque molto per suo figlio, e solamente quando Dio gli dice ascolta quello che ti dice Sara lo manda via. Quindi la reazione immediata precedente al assenso, consenso divino alle parole di Sara è una reazione di forte dispiacere che è invece assolutamente sotto silenzio nell'episodio immediatamente successivo di Isacco. Allora, questo è un elemento importante su cui riflettere, perché noi abbiamo visto Abramo all'inizio della lettura settimanale come l'uomo della ospitalità. Secondo la tradizione ebraica Abramo è amore, questa è la sua qualità fondamentale. Ebbene, ecco, Abramo si trova come uomo dell'amore a dover operare due scelte nei confronti dei suoi figli che sono esattamente il contrario di quello che è la sua indole naturale. Poi di fatto ambedue i figli riusciranno a sopravvivere, e in un certo senso Abramo lo sa già da prima, tanto per Ismaele, perché Dio gli dice guarda mandalo via perché tanto anche da lui discenderà una moltitudine di genti, così come Abramo aveva avuto la promessa da Dio che da Isacco sarebbe discesa la sua moltitudine, e quindi per certi versi si potrebbe forse sostenere che Abramo è a priori rassicurato. Questo non significa che lui non viva in maniera drammatica, non significa nemmeno che sappia chiaramente come andranno a finire le cose, però testualmente lo si potrebbe ricostruire anche in questo modo. Però ecco, Abramo, che è quest'uomo dell'amore, poi si trova a vivere e a essere attore principale di due episodi che sono in qualche modo esattamente il contrario di questa dimensione amorosa.
Tra l'altro c'è questa singolare simmetria anche qui nell'episodio di Ismaele. Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un'otre d'acqua, li diede ad Agar caricandoli sulle sue spalle, le consegnò il fanciullo e la mandò
si
via.
Si potrebbero analizzare linguisticamente. Semanticamente i due brani, ritrovando moltissimi elementi assolutamente identici, tanto Abramo si sveglia presto la mattina per Ismaele quanto Abramo si sveglia presto la mattina per Isacco, tanto l'intervento viene da un angelo dal cielo che ferma Abramo quando ha preso il coltello e parla a Agar indicandole la fonte d'acqua a cui abbeverare Ismaele, tanti altri elementi strutturali, costitutivi.
Tanto che poi nella tradizione islamica è Ismaele il figlio sacrificato, ma questo appunto lo vedremo la prossima volta. Allora direi di leggere dal capitolo 22 quello che viene chiamato nelle nostre Bibbie il sacrificio di Abramo e che noi abbiamo intitolato la legatura di Abramo,
che è esattamente la dicitura ebraica Akedat Yitzhak, che vuol dire legatura di Isacco.
Bene.
Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Rispose: Eccomi. Riprese: Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco. Va nel territorio di Moriah e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo.
Allora, fermiamoci qui per il momento perché ci sono già subito molte cose da dire.
Ci sono molte cose da dire a partire dall'incipit di questo episodio, che è stato in questa versione tradotto con "e dopo questi fatti", ma che in ebraico significativamente potrebbe anche essere tradotto dopo queste parole. Allora è su questo incipit che si possono proporre una serie di riflessioni che secondo me danno un po' la chiave di interpretazione di questo episodio. Dopo questi fatti sarebbe una connotazione temporale, ovvero questo avvenimento che adesso verrà narrato, la legatura di Isacco, avviene dopo quello che è stato immediatamente prima raccontato. Se invece interpretiamo il verso o l'inizio del verso come "dopo queste parole", dobbiamo domandarci di che parole si tratti. E qui il Midrash
anche perché
riempie.
Immediatamente prima c'è un episodio di Abramo che di nuovo
c'è un patto che lui fa con il re filisteo Abimelech, esatto.
Ecco.
Allora, dopo queste parole, e la domanda è di chi sono le parole, e qui vengono proposte due prospettive che mi sembra interessante sottolineare e proporre. La prima è che le parole che si scambiano sono quelle che si scambiano Dio e il Satan. Il Satan è un angelo che dal punto di vista biblico compare nel libro di Giobbe e che in qualche modo è quello che cerca di verificare se l'uomo si comporta secondo quello che sembra essere, esattamente quello che fa con Giobbe poi. Allora il Satan va da Dio e dice: guarda un po', quest'uomo Abramo che ha fatto un grande banchetto per lo svezzamento di suo figlio, ebbene, non ha nemmeno offerto un toro in tuo onore.
Tutto questo non c'è nella Bibbia,
non
ma c'è nel Midrash.
Testo, c'è nel Midrash. E Dio risponde: ma io so che se gli domandassi di offrirmi suo figlio, lui non si tratterrebbe. Quindi la prima prospettiva è: questa è una prova, è un sacrificio che cade su Abramo. È la prova massima, ne ha fatte altre, ne ha superate altre 9. Abramo deve provare che quello che risulta essere, che è, che intende essere, effettivamente è. E questo è un po' il compito del Satan, quello di mettere alla prova e di verificare l'uomo se regge il ruolo che si è dato o meno. L'aspetto ulteriore è dato da un'altra interpretazione, che invece immagina che queste parole di cui parla l'incipit del verso siano le parole che si sono scambiati Isacco e Ismaele. Ismaele avrebbe detto a Isacco: vedi, io sono stato circonciso quando avevo 13 anni, quindi ho rinunciato a una parte del mio corpo consapevolmente. Tu l'hai fatto 8 giorni, non c'è nessuna bravura, non c'è nessuna consapevolezza, nessun merito in quello che hai fatto. E Isacco risponderebbe, secondo questo Midrash: ma se Dio mi domandasse di sacrificarmi, io sarei disposto a farlo. Allora questo sposta l'attenzione della prova da Abramo a Isacco. Allora questo mi sembra un elemento molto importante, perché di fatto in questo modo il Midrash ci dice che questa è una prova per tutti e due, che per certi versi è evidente, ma non sempre viene sottolineato. Sembrerebbe che la prova sia fondamentalmente per Abramo, ovvero che prova spaventosa per un padre scannare un figlio, ma è altrettanto vero che anche per un figlio è una prova spaventosa essere scannato dal padre. Tra l'altro bisogna sottolineare che nella prospettiva e nella lettura cronologica del Midrash, Isacco non è quel bambino, quel ragazzetto che generalmente l'iconografia propone. È un uomo di 37 anni. Ora, un uomo di 37 anni, evidentemente, nel momento in cui accanto a un padre ultracentenario è pronto a farsi legare, a farsi scannare, vuol dire che ha deciso di subire tutto ciò. Non è costretto a farlo. E quindi, ancora una volta e ancora di più, questa notazione cronologica ci illumina anche Isacco di una prova molto pesante da vivere e da superare. Quindi sono tutte e due che sono messi alla prova. E questo il testo poi ce lo riconferma in tanti altri modi.
Ecco, e tra l'altro appunto su questo rapporto tra Abramo e Isacco in questo cammino, in questo viaggio, sul loro silenzio oppure sul loro presunto dialogo, sono state scritte tantissime cose, ne parleremo appunto domani mattina anche con Fulvio Ferrario. Allora continuiamo.
Volevo solamente notare un'altra cosa, sì? Che alla richiesta di Dio, che è un po' strana e ripetuta, perché Dio dice: prendi tuo figlio, il tuo unico, quello che ami, Isacco, che veramente è una ripetizione sostanzialmente inutile.
Il tuo figlio,
perché,
il tuo
unigenito,
perché
il testo non dice direttamente prendi Isacco? Allora, da una parte forse per addolcire il colpo potrebbe essere, o per in realtà renderlo più pesante, si può vedere da tutti e due i punti di vista. Ma un'altra interpretazione midrashica ci dice qualcosa di molto interessante, che in realtà ogni volta Abramo dà una risposta. Quando Dio gli dice prendi tuo figlio, Abramo risponde: ma io ho due figli, il tuo unico. E Abramo risponde: ciascuno è unico per sua madre, perché Ismaele è unico per Agar e Isacco è unico per Sara. Quello che ami, Abramo risponde: io amo tutte e due, Isacco. Quindi questa un'altra volta ci dice che la prospettiva di una preferenza evidente di Abramo per Isacco rispetto ad Ismaele, da questa lettura scompare, e in realtà già Abramo ha dovuto, come abbiamo visto, superare la prova di mandare nel deserto
l'altro. Ecco, però l'altro qui invece nel testo tutte queste interlocuzioni di Abramo
evidentemente
sono
non ci sono. Però il motivo del Midrash è perché questo testo è così pleonasticamente ridondante, evidentemente ci
c'è sempre un motivo, ecco. E però invece ancora non abbiamo detto che al richiamo di Dio Abramo, Abramo risponde: eccomi. Questo termine che poi ritornerà 3 volte nel racconto.
Questo principio della disponibilità che è ricorrente, sì. Il Rashi dice questo è il modo di rispondere degli uomini pii, e effettivamente ricompare per esempio anche in Mosè questa domanda a cui immediatamente l'uomo risponde, ancor prima di sapere qual è sostanzialmente la vera e propria
richiesta che gli viene fatta. Allora, si mise in viaggio verso il luogo che il Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora, intanto il terzo giorno, cioè un lungo cammino.
C'è un cammino che sembra assolutamente caratterizzato dal silenzio, testualmente è veramente un cammino muto.
Sarà probabilmente pieno di pensieri.
È pieno di pensieri, il Midrash lo riempie soprattutto attraverso i tentativi sempre di questo Satan di sviare, che va prima da Abramo e dice: ma tu sei impazzito, vai ad uccidere tuo figlio, quello per cui tu hai penato tanto, che hai voluto per tutta la vita? Va da Isacco e dice: ma tu non ti rendi conto, tuo padre
che
è impazzito,
sì.
È impazzito, non dar retta a quello che questo vecchiaccio ti vuol dire. C'è un midrash particolare che addirittura va da Abramo e dice: ma tu come fai a sapere che quello che ti ha domandato di sacrificare tuo figlio non sia io invece di Dio? Quindi è un tentativo costante che, attenzione, non deve essere inteso come il tentatore, perché lo scopo del Satan non è in realtà di portare Abramo a non fare, ma a verificare oggettivamente se questa disponibilità, che è comparsa con questo eccomi, arriva fino
però,
in fondo.
Però invece è molto bello anche leggerlo così, con questo silenzio, e certo, intuendo i pensieri silenziosi e angosciati di Abramo.
Certo, c'è un altro elemento strano in questo testo. Il testo ci dice: arrivarono al posto. Il fatto è che Dio non gli ha indicato nessun posto, perché nella indicazione stradale, diciamo così, Dio aveva detto: vai nel paese di Moria e offrimolo su uno dei monti che io ti indicherò. Qui non abbiamo avuto nessuna indicazione.
Non l'ha ancora indicato. Ecco, continuiamo allora a leggere nel testo, quando appunto rimangono ancora più soli Abramo e Isacco, perché i servi vengono allontanati.
Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù. Ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello. Poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: «Padre mio!» Rispose: «Eccomi, figlio mio!» Riprese: «Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio.» Proseguirono tutti e due insieme.
Qui c'è una sinteticissima descrizione di questo ultimo percorso che loro fanno dai piedi del monte fino alla cima del monte, e forse in questo dialogo c'è molto più di quello che apparentemente il dialogo ci sta proponendo. I servi sono rimasti, tra l'altro, secondo una tradizione midrashica, i servi non sono altro che Eliezer, che era il vero amministratore di tutti i beni di Abramo, e Ismaele stesso. Quindi due personaggi che sono legati tanto a Isacco quanto ad Abramo. Restano con l'asino ai piedi del monte. E Abramo dice loro qualcosa di un po' profetico, e questo è un elemento che va sottolineato, perché dice: noi andremo fino a lì, ci inchineremo e torneremo da voi, usa il plurale. Quindi in qualche modo sta prevedendo, inconsapevolmente forse, come andranno a finire le cose, sebbene poi, in maniera molto curiosa e paradossale, la conclusione del testo ci presenta Abramo che torna ai piedi del monte e Isacco non torna. Quindi dovremmo domandarci poi: Isacco di fatto dove è andato dopo tutto questo episodio? Ebbene, camminano. Il testo ci dice qualcosa di strano: procedevano, camminavano ambedue insieme. Isacco parla al padre e dice: padre mio. Lui risponde: eccomi, figlio mio. Isacco dice: ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per il sacrificio? E Abramo risponde: il Signore si provvederà dell'agnello per il sacrificio, figlio mio. Allora, se noi notiamo le parole ricorrenti, sono papà, figlio, papà, figlio, papà, figlio, che sono anche in questo contesto pleonastiche, perché ci sono solamente loro due. Abramo sa benissimo che Isacco è suo figlio, Isacco sa molto bene che Abramo è suo padre, e si dicono contemporaneamente, continuamente, figlio mio, padre mio, e vengono anche descritti come il figlio e il padre. Perché? Beh, perché uno potrebbe anche in qualche modo immaginare che un uomo che è pronto a sacrificare il figlio in realtà si è talmente emotivamente congelato da non vederlo e non considerarlo più suo figlio. È una sorta di autocontenimento della paternità che si cancella. Ebbene, invece il testo ci dice che fino all'ultimo il rapporto emotivo e affettivo dei due è assolutamente e completamente intatto, tanto da parte del padre nei confronti del figlio, tanto da parte del figlio nei confronti del padre. E qui probabilmente il padre sta dicendo al figlio: guarda che è possibile che tu sia il sacrificio. Il Midrash lo vede in questa parte del verso, quando Abramo dice: il Signore si provvederà dell'agnello per l'olocausto, e è come se dicesse: altrimenti tu sarai il sacrificio, figlio mio. E allora è significativo.
E comunque si vede anche nella domanda di Isacco che il dubbio ce l'ha.
Sì. Ma la conclusione di questo brevissimo episodio di salita è: e procedettero tutte e due insieme, esattamente come ci è stato detto all'inizio del colloquio, del dialogo, del brevissimo dialogo. Camminavano ambedue insieme, ci è ripetuto camminavano ambedue insieme, che ce lo ripete a fare il testo, questo elemento che già conosciamo, per confermare che anche dopo aver saputo, se veramente in quel momento Abramo ha detto a Isacco qual è la questione, ebbene Isacco e Abramo continuano ad andare con la stessa intenzione, esattamente come avevano la stessa intenzione prima che Isacco capisse, prima che Abramo gli dicesse.
E poi è particolare anche questa sorta di chiasmo di questo secondo eccomi, cioè la prima volta Abramo lo dice a Dio, la seconda lo dice al figlio, quindi lui sta lì in mezzo, disponibile a entrambi, ma disposto anche al sacrificio.
È una riconferma della, diciamo, tendenziale disponibilità apertura di Abramo agli altri, che sono gli altri angeli, gli altri figlio, gli altri Dio.
Ecco, continuiamo allora a leggere.
Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!» Rispose: «Eccomi!» L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu ami Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede». Perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore si fa vedere».
Allora, Rav Carucci, qui allora arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato.
Abbiamo una sorta di scioglimento con l'ultima fase preparatoria, ovvero Abramo.
Ecco, qui però Isacco non dice più niente. Quindi ha accettato il
sacrificio. Probabilmente ha accettato il momento stesso in cui gli viene detto. Ma non solo l'ha accettato, ma la tradizione midrashica aggiunge qualche cosa. Qui ci viene detto che Abramo lega il figlio Isacco. In verità la domanda è per quale ragione lo debba legare. E lo lega secondo questa prospettiva perché Isacco stesso domanda ad Abramo: per favore, papà, legami bene, perché io non so se mi muoverò, non so se mi verrà naturalmente istintivo in un certo senso proteggermi, e quindi devi legarmi bene perché se io mi muovo questo sacrificio potrebbe essere tecnicamente invalido, e quindi tutto questo... questo processo interiore anche concreto andrebbe annullato e annientato. Legami per favore bene. E il testo poi ci dice che Abramo fa uno sforzo perché il termine con cui il testo ci indica l'azione che fa Abramo per prendere il coltello potrebbe essere resa così: e Abramo inviò la sua mano e prese il coltello. Come dire che c'è comunque fino alla fine un grande sforzo, e poi arriva questa indicazione dal cielo. L'indicazione dal cielo è veramente anch'essa molto strana, perché che cosa dice l'angelo? Gli dice: non mandare la tua mano contro il bambino, il ragazzo, e non fargli nulla. Questo non fargli nulla è veramente un'aggiunta di difficile comprensione, perché dobbiamo immaginare che in quel momento Abramo avrebbe dovuto cogliere immediatamente la occasione e interromperla. Per quella ragione gli dice l'angelo ulteriormente: non fargli nulla. E qui c'è una ricostruzione del Midrash che in parte sembra paradossalmente umoristica, ma che forse lo è molto meno. Abramo a questo punto risulta essere un po' disorientato e comincia un dialogo con Dio in cui dice: ma senti, io veramente non capisco mica cosa vuoi, perché tu mi hai fatto vivere una lunghissima vita senza figli, nonostante mi avessi promesso una grande discendenza. Quando ero molto vecchio hai fatto nascere un figlio, ieri mi hai chiesto di sacrificarlo, adesso che lo sto facendo mi dici di risparmiarlo. Sono disorientato.
E che risposta c'è?
E Dio dice: tu hai capito male. Tu hai capito male, io non ti ho mai domandato di sacrificarlo. Quando io ti ho domandato di sacrificarlo in olocausto, in realtà stavo dicendo un'altra cosa. Va notato che in ebraico il termine olocausto è olà, che deriva dalla stessa radice di salire, e il verbo che all'inizio dell'episodio era utilizzato da Dio era il verbo da cui deriva questo sostantivo. Quindi l'espressione, oltre che offrirlo in olocausto, potrebbe anche essere tradotta fallo salire in salita.
Quindi,
allora Dio sta dicendo: hai capito male, io ho domandato solamente di farlo salire e poi farlo riscendere. Che sembra un po' una battuta, in realtà forse non lo è, perché uno potrebbe forse anche interpretare questo episodio in questi termini. La dimensione spirituale, per quanto ci possa apparire spaventosa, di un uomo che è pronto a uccidere il figlio perché Dio glielo domanda, e di un figlio che è pronto a farsi uccidere dal padre perché Dio glielo domanda, è una dimensione spirituale assolutamente incommensurabile rispetto alla nostra. Qui non sto facendo evidentemente l'apoteosi del sacrificio umano, ma è una dedizione assolutamente totale. Allora, forse quando Dio dice: hai capito male, io ti ho domandato di farlo salire e poi di farlo riscendere, sta dicendo: va bene, tu hai superato la dimensione umana, tuo figlio ha superato la dimensione umana, vi siete in qualche modo disumanizzati nel momento in cui tu sei stato disponibile a sacrificare tuo figlio e tuo figlio è stato disponibile a farsi sacrificare da te. Ok, io ho capito la vostra intenzione, la vostra disponibilità, adesso dovete riscendere. Quindi in questa battuta apparentemente umoristica Dio forse sta dando la vera chiave dell'episodio. Un mio maestro la chiama così, questa esperienza, il sacrificio del sacrificio. Quello che veramente Abramo deve sacrificare e Isacco deve sacrificare è il sacrificio, ovvero sacrificare e rinunciare a quel livello che probabilmente per la loro esperienza interiore era una salita molto pronunciata, che invece loro debbono anche essere in grado di abbandonare, ritornare in basso, ritornare dall'asino, ritornare dai servi.
Tutte queste letture del Midrash fanno capire che effettivamente questo racconto o lo si forza in qualche modo o è realmente intollerabile, perché se è semplicemente una prova è una prova troppo crudele.
È un racconto intollerabile, ma è anche un racconto che mette un sigillo definitivo alla possibilità del sacrificio umano. Bisogna in questo senso forse un po' contestualizzare, insomma,
in questo
il
senso,
mondo
sì.
Il mondo in cui vivrà è un mondo nel quale il sacrificio umano, il sacrificio dei bambini è effettivamente un uso in un certo senso diffuso. Allora qui abbiamo la più autorevole negazione di questo uso, di questa tradizione, che poi viene riconfermata nel testo biblico, in cui viene esplicitamente detto che è una trasgressione molto grave quella del sacrificio umano, il sacrificio dei figli.
Ecco,
quindi
però,
è un buon punto di partenza questo.
È un punto di partenza, perché poi c'è anche invece il sacrificio dell'ariete, che tra l'altro c'è anche un racconto che forse riusciremo a leggere domani, in cui si vede tutta la storia dal punto di vista dell'ariete, che effettivamente viene sacrificato al posto di Isacco.
È vero, ma questa ariete poi è un ariete le cui totali componenti hanno una loro funzione superiore, spirituale, sacra, e sono i corni dell'ariete sono i corni che vengono suonati al Capodanno e quelli che verranno suonati al momento dell'annuncio della venuta del Messia. I nervi sono quelli che servono per fare le corde della cetra di David. Il mantello è quello che servirà a Elia. Quindi è anche lì un rinvio, un rimando ad alcuni punti nodali e chiave, degli snodi narrativi e spirituali molto rilevanti di tutta la storia biblica successiva.
Senta, liturgicamente quando viene letto il brano del sacrificio di Isacco?
Il brano di Isacco viene letto anzitutto secondo la successione settimanale, nella settimana in cui cade, e poi viene letto il giorno di Capodanno, di Rosh Hashanah. Mm. E non è un caso, perché appunto viene dal Talmud detto che Sara viene ricordata, cioè finisce la sua sterilità proprio nel Capodanno, e il mancato sacrificio di Isacco, la legatura di Isacco, è in qualche modo un patrimonio di disponibilità che Abramo trasmette ai suoi discendenti. In qualche modo è un patrimonio a cui ci si può attaccare per poter essere giustificati e perdonati, e quindi diventa una pietra miliare. Tra l'altro bisogna pur ricordare che il luogo dove avviene tutto questo è il luogo dove poi verrà costruito il santuario di Gerusalemme. Il monte Moria non è altro che il monte del Tempio, dove del poi Tempio. Altri
ecco, poi invece c'è un altro Midrash, che è il cantico presso il mare, che celebra appunto
il passaggio del Mar Rosso,
l'uscita dall'Egitto, quindi l'uscita dalla schiavitù, in cui è ripreso dentro la dinamica della storia della salvezza questo sacrificio di Isacco, e in cui si racconta che Abramo poi colpisce veramente Isacco, ma prima di colpirlo sgorgarono lacrime da Abramo e caddero su Isacco, e da Isacco caddero sulle legna che subito furono inondate dalle lacrime, e Abramo stese la mano e afferrò il coltello per immolare suo figlio, e lì non c'è nessun angelo al momento che li ferma, se non che poi la vita ritorna dentro Isacco.
Questo in qualche modo è forse uno dei sensi dell'episodio, che non è, ancora una volta sottolineo, la giustificazione apoteosi del sacrificio umano e del sacrificio del figlio, quanto piuttosto della disponibilità, come dire che l'intenzione di Abramo era intatta da questo punto di vista, pur di fronte all'enorme difficoltà. Non c'è crudeltà nell'atto di Abramo, in effetti il Midrash stesso parla di tutte queste lacrime che sgorgano da
e poi ci saranno
Abramo,
le lacrime degli angeli
che partecipano a questo dramma, che è un dramma enorme. Questo nulla toglie però alla intenzione intatta che Abramo ha rispetto a quello che Dio gli ha chiesto.
Leggiamo allora l'ultimo paragrafo di questo capitolo, in cui l'angelo del Signore chiama Abramo per la seconda volta e dirige verso di lui una benedizione. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo, come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. Ecco, allora, questa è la benedizione ribadita.
Sì, questa benedizione in realtà è una riconferma della benedizione che Abramo ha già ricevuto nel momento stesso in cui Dio lo ha chiamato, e in fondo per certi versi è anche una benedizione che ricade su Isacco. Isacco dei tre patriarchi è quello che una benedizione in realtà non ce l'ha, perché non ce l'ha direttamente. Abramo non benedice Isacco da nessuna parte, Isacco invece benedirà Giacobbe suo figlio. Quindi in questo punto evidentemente c'è una benedizione che è rivolta ad Abramo, ma che è anche molto legata a Isacco. Qui viene ribadita l'idea della discendenza numerosa che non può che evidentemente...
Ecco, poi però c'è si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, però subito prima dice: la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. E qui sembra che la benedizione non sia sui nemici.
No, ma mi sembra che vada letto un verso accanto all'altro,
sì.
Ovvero noi abbiamo l'idea che la discendenza di Isacco e di Abramo è una discendenza che porta benedizione all'umanità. Questo aspetto universale della specifica scelta che Dio fa di Abramo e della sua discendenza è importante da sottolineare. Evidentemente i nemici sono quelli che si oppongono a questo principio universale di beneficio e benedizione di cui è portatore Isacco, di cui è portatore Abramo, di cui sarà portatore poi Giacobbe e i suoi figli. Faccio notare che il brano, come accennavo prima, si conclude con la discesa del solo Abramo che ritorna dai servi e Isacco non sappiamo dove sia andato. E da questo punto di vista il Midrash dice che Isacco è andato a studiare, che non è un fatto secondario, perché tutti i patriarchi studiano un loro tempo, e Isacco, dopo questa esperienza così assoluta che ha fatto, si dedicherà per un certo tempo allo studio per completarsi dal punto di vista identitario, direi.
Bene, allora ringrazio moltissimo caro Civiterbi, una buona giornata a lei, le auguro buone feste di Pesach,
grazie,
naturalmente.
Grazie anche a voi, buona Pasqua.
Grazie. Bene, allora per oggi abbiamo concluso e nell'augurare una buona Pasqua a tutti voi, naturalmente anche buon Pesach, vi diamo appuntamento a domani mattina per parlare ancora di Abramo, ma questa volta in riferimento a Gesù di Nazareth e alla tradizione cristiana con Fulvio Ferrario. Una buona Pasqua a tutti da Gabriella Caramore, da Antonella Borghi, Francesca Levi, Cristiana Monzi, dal tecnico che ci ha assistito oggi Enrico Murgia e Danilo De Girolamo che ha letto i testi della Bibbia. Grazie, a domani.